Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Prima giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, Joe Biden esorta i paesi membri ad allearsi contro Putin, ma la sessione odierna è stata disertata dai principali rappresentanti delle grandi potenze mondiali. Ucraina, secondo il New York Times, l'attacco del 6 settembre sul mercato che ha causato almeno 16 morti è stato lanciato per errore dall'esercito di Kiev. Armenia-Azerbaigian, sale di nuovo la tensione nel Nagorno-Karabakh dopo i bombardamenti azeri, il punto di Esteri. Essere giornalista in Egitto, l'intervista all'attivista Lina Hatallah, la direttrice della rivista Mada Masra, ospite oggi di Piazze Inique alla Fondazione Feltrinelli. Argentina, il Museo della Memoria di Buenos Aires è dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO, era stato aperto nell'ex scuola di meccanica della Marina, emblematico luogo di tortura durante la dittatura. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Avete sentito, si è aperta oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Il primo a intervenire è stato, come sempre, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.
A multipolar world needs strong and effective multilateral institutions. Yet, global governance is stuck in time.
Uno dei passaggi più importanti del segretario generale dell'ONU è la richiesta di cambiare e di riformare sia il Consiglio di sicurezza sia l'architettura finanziaria internazionale. Ha detto l'alternativa alla riforma non è lo status quo, è un'ulteriore frammentazione, è riforma o rottura.
We cannot effectively address problems as they are if institutions do not reflect the world as it is. Instead of solving problems, they risk becoming part of the problem.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end.
Intervenuto Joe Biden ha detto che la Russia crede che il mondo si stancherà e permetterà di brutalizzare l'Ucraina senza conseguenze. E poi ha chiesto, in modo anche retorico, se abbandoniamo i principi fondamentali della Carta ONU per placare un aggressore, qualche Stato membro può sentirsi sicuro di essere protetto. Se permettiamo che l'Ucraina sia spartita, l'indipendenza di qualche nazione sarà garantita, sempre con il punto di domanda. E poi ha detto dobbiamo opporci oggi a questa palese aggressione per scoraggiare altri potenziali aggressori domani. Come dicevo nel titolo, a questa assemblea mancano i leader delle grandi potenze. Manca ovviamente Putin, ma manca Xi Jinping, il presidente francese Macron e il premier britannico Rishi Sunak. Noi abbiamo in collegamento Roberto Festa. Roberto, buonasera.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, partiamo da il capitolo Russia. Ti chiedo se Joe Biden è stato abbastanza convincente.
Ma allora guarda, direi che l'intervento di Biden ha ricalcato quanto detto in altre occasioni, cioè Biden ha detto quella della Russia è una naked aggression, è un'aggressione nuda, chiara, senza possibile giustificazione. Attenzione a compiacere Mosca, ha spiegato Biden, perché nel futuro a chiunque, a qualsiasi Stato, potrà accadere lo stesso. È tornato nelle parole di Biden, direi, un tema tradizionale della sua retorica in politica estera, cioè quello della battaglia, dello scontro tra democrazia e autocrazia. democrazia, e della democrazia appunto gli Stati Uniti, nella visione ovviamente di Joe Biden, si fanno alfieri. Come si vede, niente di davvero nuovo. Tu mi chiedi, è stato convincente? Allora io direi che qui nessuno si aspettava che Biden dicesse qualcosa di nuovo, proponesse qualcosa di non sentito prima, e infatti, come dicevi da studio, Emmanuel Macron e Rishi Sunak, alleati degli Stati Uniti, non si sono fatti vedere a New York. Del resto questa, diciamo, è un'assemblea globale in cui si intrecciano interessi, visioni diverse, e gli interessi di molti paesi in Africa, in Asia, in America Latina sono focalizzati su altre questioni, non la guerra. Anzi, molti oggi a New York lamentavano che la guerra in Ucraina sta togliendo attenzione e risorse ad altre questioni. Quindi direi che Biden ha parlato per riaffermare la posizione americana, non per convincere.
Ecco Roberto, l'altra sfida degli Stati Uniti è la Cina. È stato molto più conciliante rispetto al passato.
Ma allora direi anche qui che appunto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è una sorta di palcoscenico, no? In cui i leader devono sottolineare ciò che unisce, non ciò che divide, ciò che diciamo può creare ponti e non divisioni. Quindi sulla Cina Biden ha usato toni piuttosto concilianti, ha detto che gli Stati Uniti gestiranno responsabilmente la concorrenza con la Cina in modo che non si scivoli in un conflitto. Ha detto Biden che gli Stati Uniti intendono difendere la democrazia in tutto il mondo, ma ha anche detto che Washington non vuole contenere alcun paese, un riferimento alla frequente accusa cinese a Washington di volere bloccare lo sviluppo, l'espansione di Pechino. Biden ha aggiunto, ecco questo secondo me è una cosa interessante, ha aggiunto un chiaro riferimento a Taiwan, sia pure senza pronunciarne il nome. Ha detto: gli Stati Uniti respingono le aggressioni e le intimidazioni. Per il resto appunto il tono è stato diciamo di offerta di collaborazione, soprattutto in tema di crisi climatica, ma appunto queste sono occasioni pubbliche, sono palcoscenici. Lo stato delle relazioni con la Cina, nonostante quello che Biden ha detto oggi, resta sostanzialmente lo stesso, di competizione soprattutto commerciale e di scarsa, se non nessuna, collaborazione diplomatica.
Grazie Roberto, buona serata.
Grazie, ciao, buona serata.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
I separatisti filo-armeni del Nagorno-Karabakh hanno affermato che le forze azeri, quindi dell'Azerbaigian, stamane hanno violato il regime di cessate il fuoco lungo tutta la linea di contatto, lanciando attacchi missilistici e di artiglieria. Il Ministero della Difesa di Baku ha sostenuto di aver bombardato posizioni delle forze armate armene, infrastrutture militari, ma da Yerevan il Ministro della Difesa armeno ha risposto che di non avere proprie forze in quella zona. Intanto la Russia, che è la garante dell'accordo di cessate il fuoco nell'enclave, ha detto che quasi 2.000 peacekeeper russi nel Nagorno-Karabakh stanno organizzando l'evacuazione dei civili. Il comando della missione ha fatto appello a un cessate il fuoco immediato e alla ripresa dei negoziati tra le parti. Sentiamo Serena Tarabini.
Dalla fine della seconda e ultima guerra scoppiata nel 2020 fra Armenia e Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh, le tensioni nell'area non si sono mai sopite e periodicamente si assiste a delle impennate che fanno temere agli osservatori più vicini il riesplodere di un conflitto aperto. L'Azerbaigian sta conducendo da oggi un intervento militare nell'enclave armena del Nagorno-Karabakh, allo scopo di liberarla dai terroristi. Il Ministero della Difesa azero ha comunicato l'inizio dell'operazione alcune ore dopo che 4 soldati e 2 civili sono morti a causa dell'esplosione di 2 mine installate dalle forze di sicurezza armene in un distretto azero del territorio del Nagorno-Karabakh. La capitale, Stepanakert, è stata presa a colpi d'artiglieria. Le autorità armene hanno dichiarato la morte di almeno 2 civili e il ferimento di altri 11. Nelle ultime ore una folla di manifestanti si è radunata a Yerevan davanti alla sede del Parlamento armeno, gridando vergogna e chiamando traditore il primo ministro Pashinyan, il quale poco prima in un intervento pubblico aveva cercato di calmare le acque, negando di avere forze armate nel Nagorno-Karabakh e affermando che la situazione lungo i confini era relativamente tranquilla. L'Armenia accusa l'Azerbaigian di voler provocare un conflitto, oltre che di aver causato una crisi umanitaria. È dal dicembre scorso, infatti, che Baku sta bloccando il corridoio di Lachin, unico collegamento dell'altopiano montuoso del Nagorno-Karabakh con l'Armenia, rendendo terribili le condizioni dei 120.000 armeni rimasti intrappolati in un'area che non riceve più beni essenziali. Le autorità armene locali indicano tassi di mortalità molto più alti della media degli anni passati, in particolare per casi di infarto e aborti spontanei per carenza di cure. Una situazione denunciata anche dall'ex procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Luis Moreno Campo, in un rapporto presentato all'ONU lo scorso agosto. Il corridoio di Lachin è una striscia di 5 km sorvegliata dalle forze di pace della Russia, paese con cui i rapporti dell'Armenia non sono più idilliaci, dopo una serie di eventi, fra cui la ammissione pubblica da parte del primo ministro armeno di aver commesso un errore strategico affidando la propria sicurezza alla Russia, parole sicuramente non gradite dal Cremlino, oltre alla visita della moglie del premier in Ucraina e le esercitazioni militari condotte con forze statunitensi. Da parte sua, la sorella maggiore dell'Azerbaigian, la Turchia, dà pieno sostegno alle rivendicazioni di Baku, mentre un comunicato laconico della portavoce del Ministero degli Esteri russo smentisce di essere stati informati dell'attacco. In assenza o latitanza del suo storico protettore, l'Armenia ha più che mai bisogno della diplomazia internazionale per aprire corridoi umanitari e, forse, rinegoziare il Nagorno-Karabakh.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Secondo il New York Times, l'attacco missilistico del 6 settembre scorso su un mercato della città di Kostiantynivka, nella regione di Donetsk, non è stato lanciato dai russi, ma è partito per errore da un territorio sotto il controllo di Kiev. Le prove analizzate, inclusi frammenti di missili, immagini satellitari, resoconti di testimoni e post sui social media, suggeriscono fortemente che l'attacco sia stato il risultato di un missile di difesa aereo ucraina errante, lanciato da un sistema di lancio Buk, spiega il New York Times. Sempre secondo il giornale, pochi minuti prima dell'attacco l'esercito ucraino aveva lanciato due missili terra-aria verso la linea del fronte russa dalla città di Druskivka, poco più di 16 chilometri a nord-ovest del luogo della strage. Sentiamo Sabato Angeri.
La ricostruzione che ne hanno fatto i giornalisti statunitensi è molto accurata e si basa su diverse prove che ovviamente però deficitano della prova più importante, che sono quelle balistiche, che si possono fare solo in loco, e con una guerra in corso ovviamente ciò diventa impossibile. Per quanto riguarda le affermazioni del New York Times, sinceramente sia da giornalista che poi da inviato in Ucraina non mi sembra che sia qualcosa che scardina i meccanismi normali della guerra, in quanto il fuoco amico è risaputo in ogni conflitto, aumenta il numero di vittime in modo esponenziale. Ora sarà da provare questo caso specifico, però magari ci sono altre molte volte in cui il fuoco amico ucraino ha causato dei morti e noi non lo sappiamo. Perché sta creando così tanto scalpore? Perché siamo stati abituati fin dall'inizio di questa guerra a identificare chiaramente, in maniera netta, da un lato il bene e dall'altro il male. Quindi quando quelli che abbiamo sempre etichettato come il bene fanno un errore, ovviamente ciò crea scompiglio, crea dei problemi anche a livello di narrazione, poi di racconto del conflitto stesso. Ma ti ripeto, sia per la mia esperienza in questo conflitto, ma poi in generale in tutti i conflitti, il fatto che esista il fuoco amico che faccia vittime non è nulla di strano.
Possiamo dire che è anche una lezione di giornalismo da parte del New York Times, perché non si sono accontentati dalla versione fornita dagli ucraini, come succede spesso.
E su questo sarei più cauto, perché in realtà più di una volta in questo anno e mezzo il New York Times si è lanciato in apologie della guerra ucraina e dell'azione dell'esercito ucraino, che in alcuni casi si sono rivelate diciamo affrettate, per usare un eufemismo. Certo è che la cosa che sottolineerei è che quando ci sono i mezzi economici, la disponibilità, il giornalismo ha la possibilità di fare il suo mestiere, ovvero quello di indagare e di confutare le dichiarazioni dei vari governi, soprattutto in contesti così delicati come quelli di una guerra.
Si può dire che questa rivelazione del New York Times, e non sono le uniche, negli ultimi mesi hanno riportato per esempio gli umori della Casa Bianca, del Pentagono, il loro scetticismo sulla controffensiva. Si può anche ipotizzare che un po' che il vento sta cambiando?
Sì, questo sono d'accordo con te, perché in realtà, anzi, nelle ultime due settimane c'è stato un freno rispetto a questo cambio di narrativa, ma la cosa fondamentale è che dall'inizio d'agosto in poi il New York Times e anche il Washington Post hanno iniziato a, con sempre maggiore decisione, a mettere in dubbio l'effettiva riuscita della controffensiva, l'effettiva efficacia della strategia ucraina, e questo ha creato non pochi problemi all'interno dell'Ucraina stessa, ma anche della tenuta del blocco occidentale rispetto all'Ucraina.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Cairo, la piazza sognata, è il titolo di una delle serate di piazze inquiete che è organizzata alla Fondazione Feltrinelli. Oggi c'è la presenza di Lina Atalla, giornalista egiziana, cofondatrice e direttrice della rivista Madame Asr. Sarà insieme a Francesca Biancani, professoressa di storia e relazioni internazionali del Medio Oriente, Università degli Studi di Bologna. Poi ci sono letture sceniche a cura di Sergio Ariotti di Non siete stati ancora sconfitti, i quaderni dal carcere dell'attivista oppositore al regime dell'Assisi, quindi stiamo parlando di Ala Abdel Fattah. Lina Atalla oggi era in radio qui a Radio Popolare ed è stata intervistata da Martina Stefanoni. La prima domanda è il titolo che abbiamo oggi pensato: essere giornalista in Egitto.
It means being discomforted most of the time. It means a lot of the time.
Significa essere in difficoltà per la maggior parte del tempo. Significa dover sempre scavare molto, molto a fondo per capire cosa sta succedendo. Significa lavorare tra molti problemi e con diverse strutture che non vorremmo avere attorno. Ma significa anche tanta eccitazione, essere in grado di fare qualcosa quando sembra che tutto il resto sia impossibile.
When seemingly everything else seems impossible.
So you have been arrested.
Sei stata arrestata tante volte per il tuo lavoro. Che cosa ti dà la forza per continuare?
The fact that I keep being released.
Il fatto di continuare ad essere rilasciata, il fatto che il mio giornale, Madame Asr, esiste da 10 anni e continua ad esistere, con tante persone che ci lavorano dentro, intorno, e i suoi lettori continuano a crescere. La verità è che, fino ad ora, stiamo vincendo, e quindi non c'è nessuna ragione per fermarsi. L'unica cosa che è possibile fare è continuare.
Madame Asr è l'ultimo media indipendente rimasto in Egitto. Come è riuscita a sopravvivere? In Egypt, and how do you do that?
So we don't quite understand how we managed.
Ancora non riusciamo esattamente a capire come abbiamo fatto a sopravvivere fino ad ora. C'è sempre la sensazione che sia la fortuna che ci ha permesso di esistere così a lungo. E non abbiamo nemmeno dovuto fare degli sforzi particolari per garantirci la sopravvivenza. Anzi, abbiamo fatto cose che sapevamo avrebbero potuto porre fine alla nostra presenza in Egitto. E l'abbiamo fatto perché pensavamo fosse importante, più importante che sopravvivere. ma sembra che il fatto che stiamo crescendo, sia in termini di audience che di qualità dei contenuti, e tutta la forza istituzionale che abbiamo costruito, perché Mada Masr non è solo un progetto giornalistico, ma anche di creazione di una comunità. E il fatto che abbiamo investito in tutte queste forme di potere ci assicura sufficiente forza per continuare.
Dal tuo punto di vista, perché i regimi autoritari sono così spaventati dalla stampa libera?
La risposta comune è che ai regimi autoritari non piace che la gente sappia quello che succede, perché sapere è il primo passo per criticare. Capire è il primo passo per capire cosa è in gioco e per iniziare a mettere in discussione lo status quo. Questo in generale, ma nello specifico le autorità del nostro paese negli ultimi 10 anni hanno pensato di poter governare il paese senza politica e quindi senza giornalisti, senza media, senza partiti politici, senza attivisti. L'idea era che potessero semplicemente comandare al di sopra della legge e al di sopra delle persone. Peccato che si stiano rendendo conto che non funziona.
Ma al momento chi sono i giornalisti, i blogger o gli attivisti ancora in carcere?
Ce ne sono molti, migliaia di persone in carcere perché hanno detto qualcosa sui loro social media o sul loro giornale o semplicemente nel loro ambiente. Alcuni di loro sono noti e famosi in giro per il mondo perché si è parlato del loro caso. È ad esempio il caso di Alaa Abdel El Fattah, che è un mio caro amico, che è stato in carcere negli ultimi 10 anni per un tweet. Ma non è l'unico. C'è un poeta, Galal al-Behari, c'è un attivista, Mohamed Adel. Ce ne sono tanti che rimangono in prigione solo per aver detto qualcosa.
Many people who remain in prison just for saying something.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo con l'Argentina. Il Museo della Memoria di Buenos Aires è stato dichiarato oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO. Era stato aperto nella ex scuola di meccanica della Marina, ESMA, emblematico luogo di tortura durante la dittatura. Alfredo Somoza lo aveva visitato questa primavera, ce l'aveva raccontato in Esteri e poi anche l'11 giugno durante la festa di Radio Popolare. L'abbiamo sentito poco fa e ecco quello che ci ha detto. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Beh, è stato un bellissimo regalo sicuramente alla memoria, appunto, nel quarantennale del ritorno alla democrazia. Ricordiamo che l'Argentina ritornò alla democrazia nel 1983, quindi quest'anno sono 40 anni, e l'ESMA è il luogo simbolo di tutto ciò che rappresentò la dittatura militare, il più grande centro di concentramento, detenzione, sterminio della dittatura. Più di 5.000 persone passarono da quel centro uscivano le persone che poi venivano buttate in mare o nel Rio della Plata con i voli della morte, ed è il luogo che è diventato appunto il simbolo anche del ritorno alla democrazia, perché è stato trasformato da, diciamo, da scuola di meccanica della Marina, è diventato il Museo della Memoria, dove si racconta non soltanto la storia delle persone che sono passate da quel sito, ma anche in generale la storia della tortura, la repressione, le scomparse di persone in Argentina. Quindi ecco, in tempi di negazionismo e in un'Argentina che sta andando al voto con un candidato molto forte che nega quel passato, questo riconoscimento internazionale è sicuramente un qualcosa di molto ma molto importante. Il sito è quello che uno può immaginare di una struttura dell'esercito dove si formano dei tecnici, che viene trasformata per eseguire le diverse tappe della discesa nell'inferno delle persone che venivano sequestrate. C'è la stanza dove si accumulava il bottino saccheggiato dalle case delle persone, il luogo dove venivano tenute i detenuti incappucciati perché non sapessero dove era, le sale di tortura, la nursery, cioè il posto dove venivano fatte partorire le donne incinte per poi quei bambini venivano appunto sequestrati, dati in adozione ad altro, le madri uccise. Quindi ecco, un luogo istituzionale come una sede di una scuola dell'esercito diventato un centro dell'orrore, e quindi ecco, la sensazione è proprio quella, è come se il tempo si fosse fermato, come se si fosse detenuto in quel luogo, che senza le spiegazioni che ci sono, perché stiamo parlando di museo, trasuda ancora il dolore di quello che è stato sperimentato, che non era semplicemente la tortura e l'uccisione di persone, ma era un progetto politico terribile che prevedeva appunto l'annientamento, anzitutto non soltanto delle persone che finivano lì dentro, ma di tutto ciò che queste persone rappresentavano e tutto ciò per cui avevano lottato.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.